L'insostenibile fragilità dell'essere. I giorni sfiniti di Jean Seberg. Originale radiofonico scritto e diretto da Paolo Taggi. Quarta puntata. Una bellezza che aveva sbagliato persona.
Tra poco il suo amico non avrà più bisogno di nessuno.
Lasciami in pace un momento.
Vedo che succede anche a lei di captare gli SOS.
Conosco bene il codice. Ho perduto la mia bambina e mio marito 6 mesi fa in un incidente d'auto. Bene, ora è il momento di salutarci. Coraggio, forse tutto si aggiusta.
Tutto si aggiusta? Non sempre. La fine del matrimonio con Jean viene annunciata dallo stesso Gary, naturalmente con una conferenza stampa. Lui amava i flash e le platee di giornalisti. Poco dopo il matrimonio, ad un'amica, Gary aveva confidato: «Mi accontenterei che la storia con lei durasse il tempo di un sorriso». È durato molto di più, quasi 10 anni, rovinosi e intensi. Non sarebbero finiti mai. Jean e Romain sfruttano tutte le occasioni possibili per esplorare nuove occasioni di distanza, ma tutto ciò che li divide finisce per legarli di più, su un piano diverso. Perché il grande cinema non si dimentichi di lei, nel 1971, quando già non sono più marito e moglie, Gary ritorna sul set e le offre la parte di protagonista in un poliziesco con venature surreali. Kill. Un anno dopo, lei lo ringrazierà con una lettera pubblica.
Romain, amore mio, quando hai realizzato questo film il tuo obiettivo era soprattutto salvarmi la vita. Nessuno pensava che sarei stata in grado di tornare a lavorare. L'ho considerato come un gesto d'amore.
Quando Jean è rimasta incinta, Gary ha deciso di dare ugualmente il suo cognome alla bambina, anche se ufficialmente non erano più marito e moglie da qualche tempo. La vicenda ha colpito profondamente l'opinione pubblica, come racconta il notiziario di Radio France del 25 agosto 1970.
Si è svolta questa mattina la cerimonia funebre della piccola Nina Hart Gary, secondogenita dell'attrice Jean Seberg. La bambina è nata prematura a causa delle frequenti crisi depressive che hanno debilitato l'indimenticata protagonista di A bout de souffle. Nonostante le cure tempestive, i suoi organi non ce l'hanno fatta ed è sopravvissuta solo 2 giorni. La Seberg ha scelto per lei il nome di Nina in omaggio alla coraggiosa madre di Romain Gary, suo ex marito. Durante tutto il travagliato periodo della gravidanza, l'attrice ha tenuto rigorosamente segreta l'identità del padre naturale della bambina, scatenando illazioni e morbose curiosità. Il Los Angeles Times e Newsweek hanno addirittura pubblicato un clamoroso scoop insinuando che la Seberg l'avrebbe concepita con un altissimo dirigente del temuto gruppo estremista dei Black Panthers. Sarebbe questa la causa della depressione che ha portato l'icona della Nouvelle Vague al grave esaurimento e al conseguente parto prematuro. Con un gesto clamoroso di ribellione e di denuncia, Jean Seberg ha voluto che, prima della sepoltura, il corpo della bambina venisse esposto al pubblico. Voleva che tutti vedessero il colore della sua pelle. Era di carnagione bianchissima.
Tempo dopo affiorerà una lettera inviata da Jean ad un'amica, una truccatrice conosciuta sul set di Macho Callaghan, che non chiarisce nulla sulla paternità di Nina. Al contrario.
Il padre di Nina era un uomo con i denti rovinati e niente soldi in tasca. Non aveva avuto un'infanzia e sembrava pronto a scalare le montagne per me. Decisamente troppo, non credi?
Tra le tante ferite di Jean, la perdita di Nina sarà la più profonda. Non si cicatrizzerà più. Ogni 25 agosto, anniversario della morte della bambina, Jean tenterà il suicidio. Nel disperato intento di condividere il dolore, Jeanne finirà per inanellare una catena di uomini sempre più sbagliati. Ahmed Hasni è solo l'ultimo di una catena di incontri inquietanti, forse non il peggiore. Per Seberg saranno anni ripidi, scoscesi, lungo traiettorie incoerenti, seguendo segnali mal indicati. Anni impietosi. Firmerà un cortometraggio, girerà qualche film in Italia, interpreterà l'opera prima del suo terzo marito, Denis Berry, che non lascerà tracce nella storia del cinema. Bandita negli USA, dopo 3 anni lontana dal set, sarà coprotagonista in un film sperimentale di Philippe Garrel, Le Bleu des Origines, agli inizi del 1979, l'anno in cui si svolge la sua ultima rappresentazione.
Volevo chiederti una cosa, Roman. Chi condanna un altro a continuare a vivere a tutti i costi non è a sua volta colpevole.
Bisognerebbe prima stabilire di quale delitto. Può esserlo per te, non per tutti gli altri.
Il verbo francese étioler esprime perfettamente quello che accadde all'icona della Nouvelle Vague. Deriva da étoile, stella. La traduzione italiana non ha lo stesso fascino. Sbiancare, perdere luce. Denis Berry ha detto di lei:
quello che colpiva in lei era il suo viso, che non faceva trasparire niente della profonda corrosione interiore che la minacciava. Non dobbiamo confondere la bellezza con la purezza. La sua era una bellezza che ha sbagliato persona.
Ci sono dei cattivi incontri, tutto qui. E i malintesi, grazie. Siamo tutti condannati a lanciare messaggi che non arrivano mai. Io voglio che veda il mio numero, eh? È il mio capolavoro, di un'ambiguità magistrale. Una bottiglia gettata in mare. Solo che ormai non c'è più mare, ci sono solo bottiglie.
Parigi, 4 settembre 1979. Cabina telefonica di Place Dauphine. Mezzanotte in punto.
Pronto?
Eccoti. Funziona.
Come diavolo hai fatto a trovare il numero di questa cabina telefonica?
Tutte ne hanno uno, ma nessuno lo sa. Io ho ancora qualche amico, diciamo così. Non ti sembra che sia un dialogo banale?
È mezzanotte. Mi hai fatto venire all'Île Saint-Louis per aspettare la tua chiamata. A quest'ora di solito dormo già, lo sai. Ma a proposito, questa pagliacciata deve finire qui. Adesso scateno davvero i servizi.
Aspetta la fine della telefonata prima di deciderlo. Sai che mi mancano i dialoghi che scrivevi per me. Io non sono brava come te, ma non ti offendi se te lo dico?
Dipende.
Cominci a ripeterti, Roman. Come scrittore, intendo. Come uomo l'hai sempre fatto. Giri in tondo. Ti compiaci. La frase di Galba sui messaggi in bottiglia, me la ricordavo. Me l'ero scritta nel diario.
Sai che c'è sempre Ajar per rinnovare. Tu scrivi un diario?
Super segreto. Ieri l'ho riletto. Ho tenuto 5 o 6 pagine. Le altre le ho buttate. Anzi, ho aperto il finestrino e ho lasciato che volassero via. È stato divertente.
Jeanne, mi fai venire in una cabina telefonica per dirmi che finisco per citarmi. Dimmi, la frase incriminata quale sarebbe poi?
Ce l'ho qui. Non sto cercando un alibi. Queste pagine non sono una prova di scarico, nemmeno una richiesta di aiuto. Ne metterò questo manoscritto in una bottiglia per gettarlo in mare. Da quando l'uomo sogna, sono già state lanciate tante invocazioni di aiuto. Così tante bottiglie gettate in mare che stupisce di poterlo ancora vedere.
Touché.
Non è finita.
Perché è venuto qui?
E lei?
Io mi sono perduta.
Anch'io.
Li riconosci? Gli uccelli vanno a morire in Perù. Ti ricordi la quarta di copertina? Lui aveva scritto un libro di poesie che nessuno ha letto. Aveva lavorato in Africa. Si sentiva emarginato perché troppo bianco. Aveva scambiato la noia per una causa.
Un poeta incompreso. Teneva aperto un chiosco nella terra di nessuno.
Tutte le scuse sono buone per evitare la vita.
Eppure, alla fine uno scopo l'aveva trovato anche lui.
Salvare uccellacci che avevano fatto 1000 chilometri per morire in pace. Lo chiameresti uno scopo?
Il difficile è quando non c'è più nessuno da salvare.
Si diventa inutili? È questo che pensi? Voglio dire, stai pensando a noi.
Alla fine lui è lì per salvare lei. Tutto qui.
Come poteva sapere che sarebbe successo? Ma soprattutto, chi gliene ha dato il diritto? Sto finendo i gettoni. Al volo. Ho pensato che possiamo vederci. Passare insieme una notte intera e poi ognuno per la sua strada. Cosa ne dici?
Vieni da me.
Escluso. Ma ti faccio sapere.
Scusi, signore, mi sono perso. Però un fleur, vado bene?
Passi il ponte, poi chieda. C'è un bel pezzo, sa. E a piedi?
E lei? Mi darebbe un passaggio?
Mi dispiace, vado a sud.
Allora, ce l'ha qualche spicciolo per il biglietto? Sa, ho le scarpe un po' consumate.
Ecco, tenga.
Grazie. Cerca ancora la sua donna? Io ho smesso. L'ha persa da tanto?
Un secolo, o giù di lì.
Parigi, 5 settembre 1979. Ristorante Le Recamier, 7° arrondissement, ore 13.
Sei sicuro che toccava a te pagare questa volta?
Sì, Romain, è il mio turno.
Non sono convinto, ma non ti contraddico mai. A giovedì prossimo, stesso orario, stesso tavolo.
Ci pensi? In 15 anni saremo mancati 2 volte.
Allora siamo d'accordo su tutto, mi pare.
Sì, direi che ci siamo. L'idea del postino che costruisce Aquiloni mi sembra vincente. Mettici qualche notizia simpatica. Rendili umani, questi aquiloni. Falli diventare dei personaggi. Spiega qualcosa di come si guidano e come prendono le correnti. La gente ama il vento, Romain. Non solo i bambini. Tutto quello che riguarda il cielo. Sarà la rivincita di Gary, vedrai.
Pensa, se finissi in classifica con 2 nomi diversi, in libreria contemporaneamente, in finta competizione come Pulidore Anquetil, Merckx e Gimondi. E tutti e due Gallimard, naturalmente.
Allora non basta il tuo nuovo romanzo, ce ne vuole anche uno di Ajar.
È appena uscito L'angoscia di Re Salomone. Siete diventati insaziabili.
E quindi?
Il suo sarà particolare. Gli inventerò una fine spettacolare, vedrai.
Non voglio saperlo. Lunga vita a entrambi, Gary e Ajar.
Uno dei due è diventato di troppo. Ma quale?
Ah, non rinuncio a nessuno dei due. Mi hai appena detto un'idea straordinaria. Un'uscita clamorosa con 2 romanzi, uno dopo l'altro, in libreria lo stesso giorno. Con te, cioè Gary, che minacci di lasciare Gallimard perché ti senti tradito e lasci intuire che passerai alle Editions di Minuit. E Ajar che ti risponde duramente. Una cosa tipo che un giorno sarai materia per archeologi. Pensaci. Non sarebbe il tuo capolavoro. Ti divertiresti un mondo.
Ma prima dovrei lavorare troppo. Comincio ad essere stanco. Ogni frase mi costa il doppio di prima. Non sono più il Romain che conoscevi. Ho tanti pensieri in più.
Dovevi prendere il soufflé ai crostacei. Ti avrebbe spazzato via il malumore.
Forse ho esagerato con il Sauterne. Troviamo sempre una scusante per tutto, Robert. E sappiamo benissimo che è un trucco come un altro.
Tu di trucchi te ne intendi. In fondo sei rimasto un bambino. Del resto l'hai scritto tu stesso.
Lasciare che i bambini crescano è il modo in cui la realtà protegge se stessa dall'immaginazione.
Te l'ho sempre detto. Sei un mago delle parole, Romain.
Ci vediamo giovedì. Salutami Claude. Se riesco a scrivere in questi giorni ti porto qualche pagina. Dipende da Jean.
Jeanne, è tornata da te?
In un certo senso, è tornata a nascondersi.
Sei di nuovo caduto nella sua rete. No, non ti giudico, ti capisco, sia chiaro. Se e quando ti va di parlarne, noi ci siamo.
Lo so, ma non è quello che pensi, non c'entra l'amore, piuttosto il dovere o la responsabilità. È una questione tutta tra noi.
In certi casi la risposta giusta è il contrario di quello che direbbe la logica.
Come nel volo?
Non lo so. Sei tu il pilota. Io vado verso il fiume. Voglio dare un'occhiata da un buchinista mio amico.
Certo, non ci sono libri in casa tua.
Ciao Romain, sono Constantin. Volevo ricordarti l'anteprima di Chiaro di Donna domani sera al Grand Rex, sala 1. Ci saranno anche i Verromi, naturalmente, eh? Ci tengo, non puoi mancare. Constantin.
Ciao Romain. Ti ho chiamato a quest'ora perché ero sicura che tu fossi a pranzo con Robert. Rinuncio a tutto, ma non ai riti. Ieri sono andata allo Splendid, nel 14°, e ho visto 3 film uno dopo l'altro. Al Cineac Italien davano una retrospettiva su Belmondo. Alla Buota Film c'era La ballata della città perduta. Se avessi voluto davvero trovarmi, avresti potuto provare a cercarmi lì. Basta così, ti ho già dato troppi indizi. Vale quello che ti ho detto al telefono l'altra notte. P.S. È divertente chiamarsi da cabina a cabina. A me è piaciuto. Vale la promessa di vederci. Ma non ancora.
Parigi, 7 settembre 1979. Place de la Concorde. Pensilina bus Ratepé.
Scusi. È qui da un po' di tempo.
Saranno 10 minuti.
Ha visto passare il 27 per caso?
Non mi pare, ma non ci durerei.
Si muore di caldo e non c'è neanche da sedersi. Dicono che ci sono 35 gradi all'ombra, ma l'ombra dov'è? Qui ce ne saranno 40 almeno.
Già. È sicura che non ci siano problemi, signora? La vedo così, così pallida.
Non ci faccia caso, è la mia carnagione. Forse ho anche la pressione un po' bassa. Le spiace se mi appoggio a lei solo un momento?
Si figuri. Ma vuole che l'accompagni al bar là in fondo? Magari può prendere qualcosa di zuccherato. Signora! Signora! Aiuto!
Please talk to me, Englishman. What good will shouting me out?
Cos'è successo?
Non lo so. Mi ha chiesto se era passato il 27, poi ha cominciato a sentirsi male. Il caldo certo non aiuta.
Proviamo a risollevarla.
Sì.
Ecco. Si sta riprendendo.
Male. Dio sia lodato. Ecco il mio, l'84. Prenderò quello dopo.
Mi chiedo scusa. Non volevo spaventarvi.
Ma è sicura di stare meglio? Non vuole che andiamo al bar a chiamare a casa qualcuno?
No, grazie. Non abito molto lontano. Prenderò un taxi.
Sta passando una macchina della gendarmerie. Chiedo di chiamare un'ambulanza. Signora, mi scusi, ma lei ha solo il soprabito.
È nuda.
Lo so. Fa caldo. Voi non lo soffrite?
I do.
Parigi, 5 settembre 1979. Commissariato di Notre Dame.
Buongiorno, dovrei parlare con il commissario, è importante.
Il commissario Cordier è occupato. C'è stata una rapina a Rue de Seguier. Se è molto importante può provare ad aspettarlo, ma l'avverto, potrebbero volerci ore. Altrimenti dica a me.
Vede, io non lo so se è importante. Ero alla fermata della Madeleine, aspettavo l'84. Una signora, deve essere stata bellissima, ma molto, molto sfatta, si è avvicinata. Mi ha chiesto se era passato l'autobus che doveva prendere, poi dopo un po' si è sentita male, è praticamente svenuta. Un'altra persona mi ha aiutato a sollevarla e si è ripresa quasi subito. Ma è stata molto misteriosa e non ha voluto che l'accompagnassimo a casa o che chiedessimo aiuto a una pattuglia che passava di lì.
E poi? C'è qualcos'altro? Sa quante segnalazioni riceviamo a Parigi ogni giorno? E chi stabilisce quali sono le più importanti? Noi, che siamo sempre di meno.
Se mi lascia finire, mi dirà lei se non c'è niente di strano. Allora, prima di tutto, la signora aveva solo un soprabito, ma sotto era completamente nuda. Capisco che fa caldo, ma quando dico nuda, dico...
Nuda, insomma, nuda, capisco la parola, signora.
E le sembra normale?
Ma purché non desti scandalo, nessuno può dirle niente. L'impermeabile era chiuso?
Un soprabito, le ho detto, anche di una buona marca. Poi, quando ha visto passare una pattuglia della polizia, ha cercato di nascondersi dietro a noi. Se avesse commesso un delitto, io non lo escluderei.
Signora, la ringrazio di essere venuta fin qui e di aver aspettato tanto.
L'ultima cosa, credo che sia la più importante.
Mi dice le cose poco per volta. Anche se siamo in un commissariato, non siamo in un giallo.
Allora, cadendo, la signora ha perso questa. Deve esserle scivolata dalla tasca. Quando è salita sul bus è rimasta sul bordo del marciapiedi e stava volando via. E l'ho presa proprio al volo.
Ed era aperta?
No, la busta era chiusa. Cioè, era...
Non è un delitto, confessi che l'ha aperta.
Distinto. Ho fatto male. Se avessi pensato di aver sbagliato non sarei venuta qui di mia spontanea volontà, non crede? Faccio la segretaria. Apro io le buste del mio capo, è un avvocato. In automatico prendo il tagliacarte, ritaglio il francobollo.
Sì.
Lui è un collezionista e do una prima occhiata per dargli una mano.
Sì, signora, e questa volta cosa ha trovato di così interessante?
Giudichi lei. Sulla busta non c'era il francobollo. Io l'ho trovato un messaggio strano. Anche la calligrafia. Mia zia se ne intendeva di queste cose qui, un po' mi ha insegnato. Ma li vede i puntini sulle i?
Sì.
E gli a capo? Sembra la scrittura di una persona che ha paura.
Ha visto troppi Maigret, signora. Comunque me la lasci qui. Alla Madeleine, mi ha detto?
Sì, alla fermata dei bus, proprio davanti alla Madeleine. Sul lato verso il rond-point, per intenderci. Eventualmente mi farete sapere.
Segue i telegiornali.
Credevo di aver fatto la cosa giusta.
Sì, non si preoccupi. Se tutti i cittadini fossero come lei...
Buona giornata, comunque.
A lei. Ah, vediamo un po' cosa c'è scritto su questa lettera così importante. Sono risalita due volte a piedi lungo Rue Malherbe. Mi muovo di notte come tutti quelli che sono inseguiti. Di giorno sto in macchina o al cinema. Sono stata al Sursa, al Cluny. C'è gente che sta lì giornate intere. Ho visto l'inizio o la fine di 5 film, come faceva Godard. Anche la solitudine mi ha lasciata sola. Ieri il tuo amico Roger mi è passato a un metro, andava ad aprire il lip. Dalla macchina l'ho vista arrivare e sono scivolata sotto il cruscotto. I riflessi hanno fatto il resto. Se mi avesse vista, la mia fuga sarebbe finita. Ma nessuno sa che sono alla deriva, in balia delle onde.
Parigi, Rue Saint-Vincent, 7 agosto 1979. Casa dei Bride, ore 18.
Sei tu, Romain?
Sì. Eccomi qua.
Quanto tempo?
Prima o poi dovevo rivederlo, questo giardino incantato.
Le piante le curo io. Segolen si occupa dei fiori e delle erbe medicinali. La sua nuova passione.
Ciao, Romain.
Scusa se non ti sono venuta ad accogliere. Volevo farmi bella.
Lo sei sempre, lo sai. Bella e affascinante.
E tu sempre galante. Se non ti conoscessi, ti crederei. Ho sentito che apprezzi il nostro giardino.
Sembra quello dell'Eden. In un secondo ti dimentichi di essere in pieno centro di Parigi.
È la nostra isola felice. Ti va se stiamo dentro, però. Fuori fa ancora caldo.
Va benissimo.
Tè freddo per tutti. Va bene alla fragola?
Oppure?
Zenzero, bergamotto, menta, finito.
Fragola.
Che cosa doveva succedere perché finalmente tornassi a trovarci? Peccato che non ci sia anche Jean. Ti fermi a cena?
No, grazie. Sono di corsa in questi giorni. È proprio per via di lei che sono qui.
È successo qualcosa?
Siamo arrivati a un punto di non ritorno.
Scusami, Romain, ma non è la prima volta che ve lo sento dire. Eppure è la vostra modalità, il vostro legame.
Questa volta è diverso. Nessuno conosce la nostra storia come voi due. Sapete, sono stati difficili i nostri anni insieme e faticosi quelli dopo il divorzio. Cercavamo la distanza giusta, ma non c'era mai, non c'è. Almeno non l'abbiamo trovata.
Non avete mai accettato l'imperfezione, che poi è il nostro piccolo segreto.
Non è proprio così. I nostri lavori non ci hanno aiutato. Poco per volta siamo diventati sempre più simili a un'entità di cui non sapevamo niente. E adesso non ci riconosciamo. Non ci accontentiamo di farci compagnia per ingannare l'attesa, perché non c'è neppure l'attesa.
Jean con me si è confidata qualche volta, ma non ha mai detto niente di negativo su di te. Che non sapessi già.
Non farci caso. Quelli di Poitiers hanno un umorismo tutto particolare.
Ségolène, forse non hai capito. Sono un uomo difficile, lo so per primo. Ma non si tratta di me questa volta. Jeanne è in pericolo.
Cosa? Mi si gela il sangue.
Scusaci, Romain, non potevamo sapere. Pensa che proprio oggi al giornale è arrivata una soffiata. Dicono in giro che tornerete a fare un film insieme. Quando queste notizie girano, un fondo di verità c'è sempre. Pensavamo che fossi venuto a dircelo perché lo sapessimo per primi.
Ci siamo già fatti troppi danni reciproci facendo due film insieme. Non ce ne sarà un terzo. Tutti continuano a vederci come se fossimo ancora in due. Probabilmente non lo siamo mai stati. Mettiamola così. Ma se dovesse succederle qualcosa, io non sarei più neppure la metà di me stesso.
Romain, tranquillizzati. Parliamo con calma. Prima di tutto parliamo di quello che sta succedendo. E comunque, ricordati che non siete solo voi due. Siete in tre. Avete Alexandre. Noi avremmo tanto voluto avere un figlio. E ora ci pesa non esserci riusciti. Siete fortunati. Non ve lo dimenticate.
Non è il momento, Ségolène, di fare prediche inutili. Piuttosto, Romain, raccontaci quello che succede. Che è successo? Qui sei tra amici. Lasciati andare per una volta. Togliti la giacca. Vuoi un paio di sandali? Rilassati. Abbiamo tutta la sera. Decidi tu quando è il momento, ma tira fuori quello che hai dentro.
Posso contare su di voi? Scusate se ve lo chiedo, ma in questo momento mi sembra di sbagliare tutto e di continuare a farlo.
Se vuoi, comincio io a rivelarti un piccolo segreto. Un giorno, qualche anno fa, ho chiesto a Jean un'intervista ufficiale per l'Express. Avevo 5 pagine a disposizione, tutte dedicate a lei. All'inizio era in imbarazzo, poi si è lasciata andare ed è stato emozionante. Abbiamo parlato per 2 ore. Poi lei mi ha chiesto di non pubblicarla. E io non l'ho pubblicata, perché qualche volta l'amicizia viene prima di tutto. Non l'ho mai fatta sentire neanche a Jeff.
Sei stata molto sincera nel dire qualche volta.
Ma in questo caso è stato così. La vuoi sentire? Ti avverto, non sempre è stata tenera con te.
La tenerezza l'ha regalata tutta agli uomini sbagliati.
L'ho tenuta nascosta per 4 anni. Io e lei non ne abbiamo parlato più. Allora parto con la registrazione.
Jeanne, ti do del tu perché ci conosciamo da molti anni. Giochiamo a carte scoperte, siamo amiche. Un giorno mi hai confessato che Seberg non è tuo vero cognome, ma neanche uno pseudonimo.
È così. La mia famiglia è originaria della Svezia. Quando mio padre ha deciso di tentare la fortuna in America, ha preferito cambiare cognome per sentirsi più integrato. Il suo vero cognome era Carlson. Ha scelto Seberg pensando a una catena di montagne svedesi che si chiamano così.
Seberg.
Gli piaceva il suono.
Ma è un cognome sbagliato.
Non fa rima con niente.
Quando l'ha scelto non poteva immaginarsi che sua figlia sarebbe diventata una star.
Qualche segnale in famiglia c'era stato. Mia nonna è stata una cavallerizza da circo, mancata. Ha rinunciato alle piste per amore. Anche la madre di Romain aveva cercato fortuna con un gruppo di attori russi. Facevano spettacoli nei castelli e nei fienili.
Dai, veniamo a qualcosa di più intimo. Che ricordo hai di tutti gli uomini affascinanti che hai incontrato sul set?
Romain mi ripeteva spesso che i segnali ingannano. Un giorno Marot mi ha mandato un mazzo di rose. L'avevo presa come la dichiarazione d'amore di un uomo romantico e all'antica. Ne ero stata lusingata. Quando gliel'ho confessato, ci è rimasto molto male. Da parte sua voleva solo essere un atto di cortesia. Mi ha detto bruscamente che non ci sarebbe mai stato altro tra noi che il rispetto e la stima. Sentimenti, zero.
Quindi non hai sedotto e abbandonato tutti gli uomini che hai incontrato?
I personaggi o gli interpreti?
Vedi tu.
No, non tutti. Certi partner mi hanno capita. E anche certi personaggi. Io non ho mai distinto la persona dalla sua maschera. Qualcuno l'ho sentito complice. Bruce in Lilith o Neil in Moment to Moment. Più che dirti gli uomini che si sono salvati da me, ti direi quelli che salverei perché li considero belle persone. Warren Beatty, Gene Hackman, Peter Fonda e Belmondo, ovviamente. Gli altri... Chi sono gli altri?
Li dico io. Lancaster, Marvin, Connery, Sellers, Clint Eastwood. Tutti cognomi importanti.
Avresti potuto nominare anche Tognazzi, Chiari, Volonté, Noiré, Piccoli, Trintignant. So dove vuoi arrivare, ma non cadrò nella tua trappola. Diciamo che sul set non hai il tempo di capire chi sono davvero gli altri che lavorano con te. Diciamo che nella lista che mi hai fatto... Qualcuno è ingiudicabile. Qualcuno non mi va di giudicarlo. Qualcuno avrei voluto conoscerlo più a fondo, ma non c'è stato tempo. Qualcuno è nella mia agenda alla voce fallimenti, ma non chiedermi chi.
Sei stata più vittima o carnefice?
Che brutto termine, carnefice. Anche vittima non mi piace. Ogni volta che ho sentito attrazione per un uomo... Automaticamente ho avuto bisogno di credere che fosse sincero.
E non è stato così?
Mai.
Beh, comunque, li hai perdonati?
Tutti, tranne me. I veri tradimenti nei miei confronti non hanno niente a che fare con il sesso, le relazioni, l'amore. Quando sono finita sulla lista degli artisti proibiti, cancellata da Hollywood su ordine del governo, molti di quelli che hanno fatto pazzie per portarmi a letto sono scomparsi.
Anche Clint Eastwood?
Lui per primo. Solo uno si è salvato.
Posso azzardare il nome?
Non puoi sbagliare.
Romain Gary. Com'era Belmondo? Fuori dal set, intendo. Siete stati e siete ancora amici?
Ci siamo studiati a lungo, rispettati sempre. Mai capiti fino in fondo, forse, ma ne ho sempre conservato un buon ricordo.
E Gary? Quando hanno cominciato a pesare gli anni di differenza tra te e Romain?
Siamo separati da 7 anni. In mezzo ci sono stati altri 2 matrimoni per me e diversi film. Tanti libri per lui. È da una vita che non siamo più la coppia del secolo. È durato pochi anni, forse meno. Che senso ha chiedermelo ancora?
Le storie d'amore appassionano sempre. La vostra è stata la storia dei mitici anni 60.
Non esagerare. Una delle. Vuoi un particolare piccante?
Anche se il mio è un giornale impegnato, sai che certi argomenti funzionano sempre, soprattutto per i titolisti.
Romain non ha mai avuto paura di non essere alla mia altezza, fisicamente. Era solo preoccupato del tempo che la mia continua voglia di fare all'amore portava via ai suoi romanzi. che poi per me il sesso era legato all'ansia di vivere tutto più intensamente. Non mi è mai piaciuto fino in fondo. Eppure non riuscivo a farne a meno. Così abbiamo fatto un patto. Solo due volte al giorno. Così gli rimaneva molto spazio per scrivere. Di noi. Pensava, scrivendo quello che non vivevamo, di restituirci il tempo che ci toglieva nella realtà. È stato il nostro compromesso. Per un po' ha funzionato.
Conosci William Faulkner?
No, chi è? Sei stata a letto con lui?
Ma no, cosa dici?
Allora me ne frego. Su, togliti la camicetta.
È un romanziere che mi piace molto. Hai letto Palme selvaggi?
Ma ti ho detto no, no, manti la camicetta.
Senti, l'ultima frase è molto bella. Between grief and nothing, I will take grief. Fra il dolore e il nulla, io scelgo il dolore. E tu, che cosa sceglieresti?
Fammi vedere i piedi. Sono molto importanti, sai, i piedi in una donna.
Tu cosa sceglieresti?
Il dolore è idiota. Io scelgo il nulla. Non è meglio.
Pensa, la parola love story è nata quando eravamo già separati.
Con il libro di Segal.
Che all'inizio era una sceneggiatura. Poi la Paramount ha deciso di farne prima un libro. Io l'ho comprato insieme ai Baci Perugina, in un'unica confezione.
Me li ricordo.
Non so perché mi è venuto in mente. Per tornare alla tua domanda, ti confesserò un pensiero che ho sempre tenuto per me. Io sono stata figlia del mio egoismo e moglie del suo. La differenza di età in questo senso avrebbe dovuto essere un vantaggio. Tra noi non se ne parlava mai. Lui però non riusciva a dimenticarsela e spesso ne parlava con i suoi amici più intimi. Oggi lo negherebbe anche sotto tortura. Così ci ha scritto anche un libro, 2 anni fa. Biglietto scaduto. Un vecchio milionario playboy si innamora di una ragazza giovanissima, ricambiato, almeno all'inizio. In Biglietto scaduto, Romain ha avuto un'idea bellissima. Se non fosse già stato mio marito, sarebbe bastata farmi innamorare di lui. Come ti ho detto, l'uomo grande è perso per una ragazza molto, molto più giovane di lui, Laura. Vivono una bella esperienza insieme. Quando lei lo lascia, gli scrive una bellissima lettera. Me la sono ricopiata, sapendo di incontrarti. Te la leggo. La felicità di una coppia volta sempre le spalle al mondo. E ho paura. Sono risalita in camera per scrivere queste righe e mi attardo guardando il letto sfatto, le tende tirate, questa camera in cui non si dovrebbe toccare niente, mantenere ciò che c'è finché una donna felice quanto me dica un giorno tra 1000 anni. Potete cancellare le tracce. Fate ordine. Siamo salvi. Laura. Lei ha scelto di andare in un posto molto lontano. Nella busta che gli lascia, oltre alla lettera, gli fa trovare anche un biglietto per la sua stessa destinazione, sul volo del giorno successivo.
Fammi capire, lei gli compra il biglietto perché la raggiunga? Ma allora perché scappa?
Perché sa che lui partirà comunque e si prende almeno 24 ore di vantaggio. Gli concede una chance, ma non c'è l'indirizzo esatto. Magari è solo un'illusione che gli lascia. E lui non la ritroverà. Non possono più vivere insieme, ma neppure stare lontani. Non riuscire a lasciarsi è più forte dell'attrazione. Non un uomo per tutta la vita, ma neanche un attimo senza l'idea, la speranza o la possibilità che la storia continui.
Toccante. Laura ti assomiglia?
Assolutamente no. Ha altri colori, un altro temperamento. Assomiglia più a Romain. Parla come lui. Scrive come lui. Però quello che scrive nella lettera credo che riguardi un po' tutti noi. Tutte noi. È una sensazione molto, direi, tutta femminile. Per le donne I dettagli fanno la differenza. Un giorno giravamo una scena in cui Lilith doveva dire: «Io voglio tutti gli uomini del mondo». Non ci riuscivo. Allora Bitty ha detto: «Proviamo a cambiare la frase in: lei vuole tutti gli uomini del mondo». È stato perfetto.
Tu hai amato molto Lilith, il film e il personaggio. Lo hai scritto persino sui cahiers.
Mi ha aiutato Alain Bergalà a scriverlo. Quelli dei cahiers mi hanno voluto bene. Un'attrice del momento, Yvette Mimieux, aveva mandato il libro a diversi registi, proponendosi come interprete. Nessuno sembrava interessato, tranne Rossin, che ha amato subito quella storia. In un primo momento aveva pensato a Audrey Hepburn, poi Warren Beatty, che era suo amico, gli ha proposto me. Io ero in vacanza in Africa quando mi è arrivata la sceneggiatura. Lilith mi ha presa, follemente, totalmente.
L'articolo a cui fa riferimento Jeanne è apparso sui Cahiers du Cinéma nell'aprile 1966. L'ha firmato lei stessa. Secondo la Cabala, Lilith è stata creata insieme ad Adamo e prima di Eva. Non ha mai goduto del frutto della conoscenza, per cui non distingue il bene e il male. È il mio personaggio preferito. Tra l'altro, nel film c'era un cast di attori destinato a una luminosa carriera. Warren Beatty, Peter Fonda, Gene Hackman.
Molti di questi ammalati hanno delle menti eccezionali ed eccezionali sensibilità. Troppo eccezionali, direi, anzi. Sarà un paragone poco scientifico, forse sarà romantico, ma io vedo in loro come dei cristalli preziosi che siano stati incrinati dall'urto di qualche intollerabile rivelazione. Come vedete, le tele di quasi tutte le specie di ragni conosciute sono regolari e invariabili quanto a colore. Mentre quelle del ragno pazzo sono fantasiose, asimmetriche e come concepite in un incubo. Un fatto sconcertante.
Le tele di ragno sono tutte simili. Quelle del ragno pazzo sono fantasiose, originali, asimmetriche, come la mia vita. Anche la follia si innamora e sceglie le persone più dolci e sensibili. Lilith è un personaggio indimenticabile. Punta dritto alla bellezza, senza protezioni, senza complici, senza compromessi. Prima di iniziare le riprese ho visitato manicomi. Tra le persone che ho incontrato mi ha colpito una ragazza che stava tutto il giorno avvolta in una coperta. A volte mi sento come lei, a fuoco. Suocata. La sequenza continua a cambiare. Net, flu, flu, net, flu, flu, flu. Rossin era un regista speciale, pieno di non detti. Si portava dentro l'ombra del particolare senso di colpa di chi è stato messo di fronte a una scelta senza alternative. Tradire gli amici o se stesso. È stato il suo ultimo film. Ha puntato tutte le fiche su un numero secco e ha perso. La critica ha amato Lilith, ma le sale erano deserte. L'avrei aiutato economicamente a girare quello successivo, ma non ne ha avuto il tempo. Era ambientato a Cocoa Island, l'altra faccia di Cape Canaveral. Anche nel dirigere gli attori, Rossin aveva un suo stile misterioso. Voleva che fossimo noi a trovare il modo di trasmettere il sentimento profondo di una scena. Prima di girare quella del picnic, ad esempio, mi ha detto soltanto: «Guarda il fiume. Lasciati rapire dal gioco dei riflessi sull'acqua».
Strano modo di dipingere. Usando delle erbe al posto di colori.
Sveniscono, ma sono delle tinte magnifiche finché durano.
Quanto mi piacerebbe. Vorrei tanto dipingere. Come si incomincia? Che cosa si fa?
Io non faccio niente. La mia mano si muove e io la seguo.
Eh già, appunto. Le sue mani si muovono, le mie no. Io non ho fiducia nelle mie mani.
Deve averne fiducia se vuole che la conducano alle cose che ama.
Eh no. Io ho la mente del letterato, non quella del pittore. Sono facoltà molto diverse.
Ma lei ha il dono delle lingue, che è già molto.
Ah, non è niente a paragone di lei. Le ho studiate, sì, ne conosco tutte le regole. Ma lei ne ha inventata una sua, ed è molto di più.
Non l'ho mica inventata, me l'ha insegnata la mia gente.
Ma questa gente la sente veramente parlare. Quanto mi piacerebbe. Le lingue mi hanno sempre affascinato. Lei crede che a me parlerebbero? Perché non me ne insegna?
Non posso, se non ho la loro approvazione. È concesso a pochi parlare quella lingua.
Ma cos'è che devo fare? Io riuscirei a convincerli.
Dovrebbe dimostrare grande coraggio e grande capacità di gioire.
Oh, ma io posso. Io posso, lei mi deve credere.
Hai fatto anche da regista in un film. Non ne parli mai?
Un corto. Ci ho provato per distrarmi. Avevo conosciuto uno strano personaggio che diceva di essere la reincarnazione di Billy the Kid. Un western girato fuori Orly può essere solo un divertimento o un diversivo, appunto. Infatti è l'unico che fa storia a sé. Non parla con gli altri film.
Gli altri, invece, si parlano tra loro?
Sono convinta di sì. Solo che non passano da me. Dialogano in una lingua che non conosciamo. In uno spazio che non conosciamo. A partire dai titoli. Hai mai pensato che nei titoli c'è un destino?
Mi sembra un pensiero affascinante.
Bonjour tristesse. Momento per momento. Desideri proibiti. L'amante di 5 giorni. Lilith. La dea dell'amore. Amore alla francese. Questa specie d'amore. Scappamento aperto. Le alte solitudini. Airport. La ballata della città perduta. Il ruggito del topo. La linea di demarcazione. Le più belle truffe del mondo. Una splendida canaglia. Avventurieri per una rivolta. Appuntamento con la vita. Che nessuno scriva il mio epitaffio.
Come to me, my melancholy baby. Cuddle up and don't be blue. All your fears are foolish fancy maybe.
Li ho elencati a caso. Se cambiassimo 10 volte l'ordine, scriveremmo altrettante storie diverse. Vuoi provarci?
Magari dopo ci proviamo. È un gioco intrigante.
Il filo conduttore in questo caso sono io. Quello che in me hanno visto i registi. Quello che è arrivato alla gente. Oppure non sono io. Non è dentro di me che devo cercarlo. Forse. Chissà. È un'idea un po' pazza, lo so. Io lo sono. Ci sono titoli che si possono mettere dappertutto. Altri che corrispondono a una virgola o un punto e virgola. A verbi. Titoli deboli e titoli forti. Prendi Bonjour Tristesse. È un titolo forte. Dovunque lo metti in una sequenza, cambia il senso di tutti gli altri. La sofferenza è imperfetta. La malinconia contagia gli altri. La tristezza è affascinante.
Viene da una poesia di Luar, quel titolo. Credo che sia stata la sua fortuna. È magnetico.
Anche il cognome Sagan viene da un libro. Non è il suo vero. L'ha scovato nella Recherche di Proust. Abbiamo in comune i lividi dell'anima, io e lei. Ma non ci frequentiamo. Non siamo mai state amiche. Non lo si diventa per solidarietà.
Depuis qu'on est ensemble, tu viens chaque matin me donner la première caresse. Bonjour, tristesse.
A proposito di famiglia e infanzia, Tornerai a vivere a Marshalltown un giorno?
Non lo so. Non credo. Deciderà mio figlio. Un tempo pensavo di sì. Bah, un tempo pensavo a tante cose. Prima di perdere mio fratello in un incidente pensavo che si morisse solo nei film. A volte il dolore è insopportabile. Poi ne arriva uno più grande. Come quando ho perso Nina. Ora ho in mente di aprire un locale a Barcellona, con alle pareti tanti libri e tante cassette di film.
Un'ultima domanda. In un'intervista per una TV americana, da Cannes, mentre giravi Moment to Moment, era il 1965, hai detto: «Non ho mai visto un attore senza maschera. La porto anch'io. Devo proteggermi perché non voglio che il cinema mi divori». Te la ricordi?
Perfettamente. Lo penso ancora. Penso che sia un finale. Non credi?
Ma tristesse.
Avete ascoltato la quarta puntata di L'insostenibile fragilità dell'essere, i giorni sfiniti di Jean Seberg. Personaggi e interpreti: il narratore Raffaele Farina, Jean Seberg Cinzia Spanò, Romain Gary Roberto Betti, speaker giornale radio Davide Gagliardi, Denis Berry Mirko D'Urso, Robert Gallimard Mario Cei, signora alla fermata Jasmine Laurenti, agente di polizia Davide Garbolino, Jeff Bride Massimiliano Zampetti, Ségolène Bride Anna Galante, presa del suono, editing e sonorizzazione Thomas Chiesa, testo e regia di Paolo Taggi, produzione Francesca Giorzi.